Ecco. Leggevamo fino a ieri sera i primi sei capitoli del nostro libro, una prima parte del grande discorso, e i primi cinque capitoli. Il maestro, continuiamo a chiamarlo così, anche se ormai assume una fisionomia che vuole ricalcare la figura di Salomone. Bene, ha impostato un discernimento circa la nostra vocazione alla vita. Seconda parte, dal capitolo 6, noi già abbiamo preso contatto con queste pagine, abbiamo letto tutto il capitolo 6. Dopo l'invito, ecco che il nostro maestro avvia il vero e proprio elogio della sapienza. E dal versetto 12 ci siamo ormai incamminati in questa direzione. Una situazione di ricerca con una sottolineatura circa l'opportunità, anzi l'urgenza e la necessità di verificare come è impostato il nostro desiderio e come si esprime e come struttura internamente il nostro vissuto. Dopodiché, leggevamo gli ultimi versetti del capitolo, il nostro maestro ha dichiarato qual è la sua intenzione e infatti da questo momento in poi, come vi ricordavo anche poco fa, rivolge a tutti gli uomini e a tutti noi sotto quella immagine che già peraltro era espressa dall'inizio del discorso, che immagine che valorizza la regalità della nostra esistenza umana in quanto siamo chiamati alla vita, e la sapienza è esattamente quel rivelarsi del mistero di Dio che, chiamandoci alla vita, ci conferisce una identità regale. E lui stesso, da questo momento in poi, come vi ricordavo, assume la posizione, la fisionomia, l'atteggiamento di quel personaggio che nella storia della salvezza costituisce per definizione il patrono della tradizione sapienziale, Salomone. Salomone. Ricordate come si concludeva questo testo che avvia l'elogio fino al versetto 25 del capitolo 7, l'abbondanza dei saggi è la salvezza del mondo, un re saggio è la salvezza di un popolo, lasciatevi dunque ammaestrare dalle mie parole e ne trarrete profitto. Vedete che l'abbiamo già notato e adesso verificheremo, il nostro maestro si espone direttamente in prima persona singolare: le mie parole, ecco, ho qualcosa da dire a voi, ho qualcosa da condividere con voi, proprio in quanto qui si tratta di moltiplicare la presenza dei saggi nella storia umana, e presenza di saggi che esercitano una funzione regale, e da questa regalità nel testimoniare la coerenza con cui si assume la propria vocazione alla vita dipende il benessere generale. Un re saggio è la salvezza di un popolo. Ecco, e adesso dice il nostro maestro: anch'io, le mie parole. Così leggevamo nel versetto 25 del, del capitolo 6, ultimo versetto di questa introduzione alla seconda parte centrale nel nostro libro, l'elogio della sapienza. E il vero e proprio elogio si concentra all'interno di una sezione che ha inizio qui, versetto 1 del capitolo 7, e sezione che si sviluppa così. Adesso non vi preoccupate troppo di ritagliare i singoli elementi che compongono il quadro generale, perché man mano passeremo in rassegna il testo, quindi impareremo a destreggiarci insieme. Ci sono due svolgimenti di carattere autobiografico, come due momenti di confessione autobiografica da parte di Salomone. Il primo svolgimento adesso dal versetto 1 al versetto 21, poi ecco il vero e proprio elogio è concentrato nel testo che segue, dal versetto 22 del capitolo 7 fino al versetto 1 del capitolo 8. Ripeto, non state a preoccuparvi troppo adesso di confinare con esattezza i singoli elementi che compongono il quadro, perché avremo a che fare poi con un secondo svolgimento autobiografico, due svolgimenti autobiografici che fanno così da inclusione, circoscrivono, contengono quello che è proprio il nucleo centrale di tutto il discorso, il vero e proprio elogio. E allora avremo a che fare con i versetti nel capitolo 8 da 2 fino a 21, e di seguito poi dovremo affrontare la grande supplica, il cantico alla sapienza, nel capitolo 9. Ma sono solo indicazioni così di carattere un po' aritmetico, un po' geometrico, un po' letterario. Uno svolgimento autobiografico. Il nostro Salomone, così possiamo denominarlo, tanto per come dire, simpatizzare con lui, non è un anonimo, certamente il maestro con cui abbiamo a che fare, se non è Salomone in senso anagrafico, è comunque dotato di un nome, di un cognome, di un'identità, di una storia, quindi non è un anonimo nel senso che è un personaggio vago, evanescente. Si chiama Salomone o si chiama Aristide, è comunque qualcuno che ci parla del suo vissuto in modo da mettere a disposizione se stesso per favorire il confronto con noi e quindi anche il discernimento di quella che è la nostra vicenda particolare. Tre strofe in questo primo svolgimento. Tre strofe. Chi sono io? Dice. Prima strofa dal versetto 1 al versetto 6. Anch'io sono un uomo mortale. Già. Prima strofa. Un uomo mortale. Thnitos anthropos. Un uomo mortale. E prosegue. Come tutti, discendente del primo essere plasmato di Creta, il progenitore, il protoplasma, Adamo, fatto dal fango della terra, discendente di lui, fui formato di carne nel seno di una madre, durante 10 mesi consolidato nel sangue. Per noi i mesi sono 9, ma questi sono mesi lunari, quindi sono più brevi. Frutto del seme di un uomo e del piacere compagno del sonno, anch'io appena nato ho respirato l'aria comune, sono caduto su una terra uguale per tutti, levando nel pianto uguale a tutti il mio primo grido, e fui allevato in fasce, circondato di cure, e nessun re iniziò in modo diverso l'esistenza. Si entra nella vita e se ne esce alla stessa maniera. Qui nel versetto 6 dice che c'è un isodos e c'è un exodos. Si entra e si esce alla stessa maniera. Ecco, si presenta a noi dicendo: io condivido la condizione umana universale. Tutti siamo discendenti di quei progenitori. E si nasce da grembo di donna e si muore per tornare alla terra. Quella terra da cui fu tratto il progenitore plasmato di Creta. Tutto questo, vedete, per affermare come prima espressione dell'identità che da parte sua porge a noi, affermare la gratuità della vita umana. Mi è capitato questo, e mi è capitato di venire al mondo e di entrare nella vita gratuitamente. Una condizione di debito radicale è elemento costitutivo della mia identità di essere umano. Condizione di debito radicale verso il genere umano. C'è stata di mezzo anche l'attrazione sessuale, per cui un uomo e una donna si sono uniti. C'è stata di mezzo la gravidanza, che è durata i mesi necessari per giungere al parto. Sono stato buttato nel mondo e d'altra parte in condizione di debito nei confronti dell'ambiente nel quale io sono stato generato e ho affrontato i primi momenti della mia esistenza umana. Ho respirato l'aria, sono intrinsecamente, strutturalmente, radicalmente debitore l'aria che ho respirato. E d'altra parte da quel primo respiro è dipesa la mia vita, nella mia condizione di uomo mortale. E vedete, insieme con l'aria che ho respirato, il grido con cui i miei polmoni hanno dimostrato di essere attivi, e il pianto perché sono stato buttato sulla terra. Sono caduto, diceva qui il versetto 3, su una terra uguale per tutti, levando nel pianto uguale a tutti il mio primo grido. Dunque, una condizione, vi ho appena detto e ribadito, di debito radicale. E non soltanto tenendo conto dei dati antecedenti, dal concepimento, tutto il tempo della gravidanza, il parto, il primo impatto con il mondo, ma una condizione di bisogno strutturale che ha continuato a definire la sua presenza di essere umano, che è immediatamente alla ricerca di una relazione interpersonale, una voce che piange e piangendo sta cercando interlocutori, ascoltatori, un contesto nel quale essere accolto. E infatti, vedete, non sono mancate, dice, le mediazioni di carattere tecnico che mi hanno consentito di procedere nel cammino dell'esistenza. Mi hanno fasciato, fui allevato in fascia, fui circondato di cure, dice qui. E vedete, non soltanto il dato empirico di qualcuno che lo ha preso in braccio, lo ha curato come necessario in questi casi, lo ha alimentato per consentire la sopravvivenza di un neonato in quella fase iniziale della sua esistenza. E c'è di mezzo non soltanto, ripeto, l'intervento di carattere empirico di cui egli ha goduto i benefici perché qualcuno si è preso cura di lui, ma una trasmissione di gesti di carattere tecnico, pratico, operativo, ma trasmissione di valori culturali. C'è qualcuno che gli ha parlato, c'è qualcuno che l'ha osservato, c'è qualcuno che l'ha accompagnato, c'è qualcuno che lo ha accarezzato, c'è qualcuno che lo ha coccolato, c'è qualcuno che lo ha... Ecco, se questo è capitato a me, È quello che capita a tutti, radicalmente debitore, e man mano che ho affrontato ancora in quelle primissime tappe della mia esistenza umana il cammino, strutturalmente bisognoso di essere accompagnato, di essere custodito, di essere alimentato, di essere coccolato, si entra così nella vita e se ne esce alla stessa maniera. Prima strofa. Io sono un uomo mortale. Seconda strofa. Dal versetto 7 al versetto 12. Per questo pregai. Salomone è cresciuto. Bambino. Ragazzo. Giovanotto. Sarà diventato adulto. Certo. È cresciuto. E questo suo itinerario di crescita lui qui lo descrive come una abilitazione alla preghiera, bisogna che ci intendiamo. Per questo pregai, dove preghiera qui è da intendere in un senso molto ampio, è la maturazione nella coscienza. Così come avviene quando non si è più neonati, non si è più infanti, non si è più bambini, man mano ci si guarda attorno, man mano si prende contatto con il contesto nel quale si sta crescendo. Ebbene, lui dice, qui mi fu elargita la prudenza, questa attenzione al contesto nel quale la sua vicenda si è svolta, e lui è andato, come avviene nella normalità dei casi, è andato crescendo e vedete, dice, sono andato scoprendo di essere alle prese con un ambiente, un contesto, relazioni che ho imparato a interpretare come un bene che è messo gratuitamente, è stato messo gratuitamente a mia disposizione. Per questo dice pregai, vediamo meglio, mi fu elargita la prudenza, questa phronesis, la prudenza, vedete, per noi in qualche modo è una virtù un po' come dire così, di riservatezza, di ritirata, capacità difensiva, prudenza. Qui la phronesis è lo sviluppo delle dinamiche affettive, è un'altra cosa. Lo sviluppo delle dinamiche affettive. E man mano che è cresciuto è andato affezionandosi alla realtà, ma è andato affezionandosi alle cose, alle situazioni, alle persone, al contesto. Man mano che è andato scoprendo che aveva a che fare con ciò che era messo gratuitamente a sua disposizione. Lui parla della sua crescita come di questo progressivo discernimento circa la gratuità delle relazioni che è andato man mano sperimentando e da cui ha tratto man mano il beneficio di vere, importanti occasioni di crescita, di allargamento dell'orizzonte, di inserimento in un mondo sempre più ampio e più complesso. Dice, implorai e venne in me lo spirito della sapienza. La preferì a scettri e a troni. Stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è un po' di sabbia, e come fango sarà valutato di fronte ad essa l'argento. L'amai. Dunque, Vedete, io sono cresciuto man mano che la mia vita è maturata nella scoperta di un valore impagabile, misterioso, che dice è il dono della sapienza. Ma vedete, sta parlando dei beni che sono nel mondo e di quella che è poi l'attività umana, e lui man mano che è cresciuto è imparato a districarsi, a parlare, a interpretare, a agire. I beni che sono nel mondo, e come sapete l'avvio, usando un aggettivo che potrebbe sembrare addirittura spropositato, di una vita contemplativa. La progressiva scoperta di quel valore aggiunto che è conferito a tutti i beni di questo mondo. C'è di mezzo il potere, vedete, scettri, troni, c'è di mezzo la ricchezza, con tanto di gemme preziose in cassaforte, c'è di mezzo la salute, la mai più della salute e della bellezza, dice il versetto 10. La bellezza, dice qui il versetto 10, nella mia traduzione, è morfia. Qui il termine bellezza, che comunque è pertinente, ma è qualcosa che ha a che fare piuttosto con la salute, cioè il benessere. Di più, naturalmente, la salute, il benessere sono dei beni, ma qualcosa di più, e più della luce, dice qui. La preferì il suo possesso alla stessa luce, la sapienza come quel valore aggiunto a ogni realtà buona, ricevuta, apprezzata e goduta come un bene, ma in quanto quella realtà e ogni realtà è gratuitamente donata. Il di più è la sapienza, che in lui si è espressa come maturazione in un atteggiamento contemplativo che gli ha consentito di apprezzare esattamente il valore della gratuità, che è inerente a ogni realtà di questo mondo, a ogni bene di cui ha fatto esperienza. Vedete che ritorniamo a quella gratuità di cui in realtà il nostro maestro ci parlava dall'inizio, ma ce ne parlava in modo, come dire, così teorico, e adesso vedete ci parla di come lui è andato man mano scoprendo questa gratuità nell'incontro con le cose, con gli avvenimenti, con le cose di questo mondo, e sempre ciascuna di esse portatrice di un valore in più, in quanto ogni cosa, ogni realtà di questo mondo è espressione di un dono. La vita contemplativa, nella quale è cresciuto, ragazzo, giovanotto, fino, vedete qui, a questo accenno alla luce nel versetto 10, proseguo fino al versetto 12 nella lettura, poi ci fermiamo ancora un momento. Preferì il suo possesso alla stessa luce, perché non tramonta lo splendore che ne promana. Insieme con essa mi sono venuti tutti i beni. Vedete, c'è una luce che tramonta e c'è una luce che non tramonta. Insieme con essa mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani, essa è la Sofia, la sapienza, sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Godetti di tutti questi beni perché la sapienza li guida, ma ignoravo che di tutti essa è madre. Vedete, il richiamo alla luce, vi stavo dicendo un momento fa, qui è molto istruttivo per noi, perché l'indicazione di un criterio che deve essere applicato per interpretare il funzionamento di una vita contemplativa così come l'ha sperimentata lui, dove i beni di questo mondo in quel di più a cui accennavo poco fa, modo mio, per cui sono donati, non è che non sono più i beni di questo mondo, ma sono veramente i beni di questo mondo. Quell'essere donata dell'aria, vedete qui sono di mezzo le relazioni personali, c'è di mezzo anche tutta un'attrezzatura che diventa poi strumentale nell'esercizio di una responsabilità, c'è di mezzo la salute fisica, psichica, emotiva, affettiva, tutti i beni. Il di più non è che è come dire un'aggiunta che in realtà toglie valore a quelli che sono i dati oggettivi di una vita che si apre a tutte le relazioni, ma proprio spiega dall'interno qual è il valore di quelle relazioni. È il caso della luce, vedete, non c'è qualcosa di più della luce, ma è la vera luce. È scoprire come la realtà è vera, le cose sono vere, le relazioni sono vere, le persone sono vere, le responsabilità sono vere, le cose di questo mondo sono vere perché sono donate. Comincia una vita contemplativa nel suo cammino. Quel pregai, ecco, alludeva già a questo percorso di maturazione interiore. È una vita che si è svolta così, è cresciuta così, è maturata così, nella capacità di gustare e di far festa. Vedete, quando qui l'ultimo versetto della strofa diceva: godetti di tutti questi beni, perché la sapienza li guida. Vita contemplativa, la capacità di gustare. E di gustare e far festa, vedete? Il gusto del bello, il gusto di vivere, il gusto di godere il beneficio di tutto ciò che è gratuito nelle relazioni, con le cose, con gli eventi, con gli altri esseri umani. Il gusto del bello. E la sapienza, vedete, che di tutti questi beni mi dà il gusto. Dove, vedete, lui non sta dicendo che ci sono alcuni beni che mi danno gusto e altri invece mi danno disgusto. Sta dicendo che tutti i beni mi danno gusto. Ecco la sapienza. E notate, la sapienza, per cui tutto diventa buono. Tutto diventa buono, ma nello stesso tempo, è il finale della nostra strofa, io ancora la sapienza non la conoscevo. Vedete che questo itinerario in una prospettiva di acquisizione del gusto che vede il bello e il buono sempre. Dappertutto. Lui dice: in me questo itinerario si è svolto quando ancora io ignoravo la sapienza. Eppure, vedete, ignoravo che la sapienza è la madre, genetis, dice qui, che la sapienza è la matrice personificata di ogni cosa buona, è la matrice. E quando nel versetto 10 diceva: io l'amai, vedete, un amore segreto, un amore silenzioso, amavo la sapienza ma l'ignoravo, amai. Ma d'altra parte è esattamente così che La sua vita è andata impostandosi alla maniera di una relazione proprio con la sapienza, attraverso tutte le cose buone, che però non sono la sapienza. Tutte le cose buone, di cui la sapienza è matrice. Genetis. E allora la terza strofa, dal versetto 13 al versetto 21. E adesso Salomone dice: io nel corso del mio cammino di vita poi ho affrontato la tappa dello studio. Un uomo allo studio, Salomone, e perché no? E ce ne dà un riscontro molto serio e molto, come dire, coerente con tutto quello che ci ha testimoniato fino a questo momento, perché dice: senza frode imparai e senza invidia io dono, non nascondo le sue ricchezze. Dove vedete il verbo imparare, qui è il verbo manzani, abbiamo già incontrato questo verbo, il verbo del discepolato. Sono andato a scuola, una vita dedicata all'apprendimento e insieme all'insegnamento, vedete, imparai e senza invidia io dono, ho ricevuto e trasmetto. E vedete come proprio l'esperienza del discepolato per Salomone è diventato anche progressiva assunzione di un impegno di magistero. D'altronde nessuno può insegnare niente se non è discepolo, e viceversa, prendere sul serio la propria condizione di discepoli assume intrinsecamente un impegno magisteriale di trasmissione, di responsabilità e così via. E dunque una circolarità nella quale Salomone è stato coinvolto tra l'essere discepolo e l'essere maestro. Non nascondo le sue ricchezze, dice il versetto 13. E dunque sintetizza così questa esperienza dello studio che è positivamente edificante nel cammino della vita, in quanto è esperienza di comunione. Se lo studio non fosse esperienza di comunione, diventa un fenomeno pericoloso, molto pericoloso, che è un fenomeno ricorrente negli ambienti dei cosiddetti studiosi, è un fenomeno pericolosissimo lo studio senza comunione. Dice: io ho imparato e ho trasmesso, non nascondo le sue ricchezze, ed ecco, vedete, qui aggiunge: perché essa è un tesoro inesauribile per gli uomini. Quanti se lo procurano, questo tesoro, si attirano all'amicizia di Dio. Sono a lui raccomandati per i doni del suo insegnamento, la pedia, l'insegnamento, la pedagogia. Vedete, lui parla di questa sua esperienza di studio come di un dono specialissimo che viene da Dio e che introduce in quella dinamica dove si riceve ed ecco si trasmette, si apprende per insegnare ed ecco è la vita che cresce, sono le relazioni che si allargano, è la partecipazione interiore che diventa sempre più consapevole di sé ed ecco si entra in una preziosa amicizia con Dio, lui dice. Quanti se lo procurano, quel tesoro, si attirano l'amicizia di Dio, versetto 14, e insiste: mi conceda Dio, ecco qui il versetto 15, di parlare secondo conoscenza e di pensare in modo degno dei doni ricevuti, perché egli è guida della sapienza. Odigos è guida della sapienza e i saggi ricevono da lui orientamento, e di orzottis. Sta esplicitando quello che già abbiamo compreso. E vedete, in quella esperienza di studio, che comunque è diventata una dimensione costitutiva della sua vita, senza dimenticare quello che ha detto precedentemente, perché lui rimane un uomo mortale fino a che muore, certo. Lui rimane quel bambino che poi è diventato adulto, adesso sarà anche un super adulto, sarà anche un vecchio, ma continua ad essere quel bambino che è in grado di gustare la gratuità di ogni cosa. Quello rimane sempre. E adesso l'uomo lo studia. Certo, questo si è andato aggiungendo come un elemento costitutivo della sua vicenda personale. E dice, qui, ecco, i saggi ricevono da lui orientamento, perché è guida della sapienza. Quindi qui sta accennando a quella che poi di fatto è anche la fatica, qualche volta anche un'avventura che espone a dei rischi, chi può negarlo? Ma crescere nell'amicizia con Dio, che significa crescere, vedete, in quella dinamica interiore dove il linguaggio interiore diventa attraverso lo studio sempre più trasparente, sempre più eloquente, sempre più adeguato, sempre più, e d'altra parte sempre più bisogna di essere corretto, di essere rieducato, di essere restaurato, un linguaggio interiore che diventa una capacità sempre più feconda di relazionamento con il resto del mondo. E ecco, in suo potere siamo noi e le nostre parole. Ogni intelligenza e ogni nostra abilità, dove l'intelligenza è ancora quel termine phronesis che abbiamo incontrato poco fa, dunque qui ci sono di mezzo ancora una volta le dinamiche affettive, e poi ci sono di mezzo in questo versetto 16 le abilità, qui c'è proprio anche la capacità di usare quel che il linguaggio interiore, che il discernimento interiore, che l'interpretazione maturata nel contesto dello studio offre come criterio di gestione della realtà, e poi gestirla la realtà e quindi farne uso, ecco qui la nostra abilità ergattia. E allora egli mi ha concesso la conoscenza non infallibile, sincera delle cose, per comprendere la struttura del mondo. E vedete, adesso passo in rassegna le direttrici dello studio, sono direttrici che si aprono su un orizzonte universale, perché dice, egli mi ha concesso la conoscenza sincera delle cose, per comprendere la struttura del mondo, la forza degli elementi, il principio, la fine, il mezzo dei tempi, l'alternarsi dei solstizi, il susseguirsi delle stagioni, il ciclo degli anni, la posizione degli astri, la natura degli animali, l'istinto delle fiere, i poteri degli spiriti, i ragionamenti degli uomini, la varietà delle piante, le proprietà delle radici. Già. La cosmologia, la cronologia, l'astronomia. E poi la zoologia, la botanica, l'antropologia, e ciò che è nascosto, dice qui il versetto 21, tutto ciò che è nascosto e ciò che è palese, io lo so, perché mi ha istruito la sapienza che è artefice di tutte le cose. Fine della strofa. Vedete, tutto quello che sta nelle mutazioni delle cose, nell'evoluzione della storia umana, e tutti quelli sono i movimenti interiori dell'animo umano, quando parla dei poteri degli spiriti, i ragionamenti degli uomini, Bene, la vita di Salomone spesa alla scuola della sapienza. La sapienza è proprio il rivelarsi di Dio che coinvolge la vita di un uomo mortale che ha imparato a gustare ciò che gratuitamente manifesta la bontà e la bellezza di tutto, e ecco lo studio. E la sapienza, dice qui, la battuta conclusiva della terza strofa, è artefice di tutte le cose, technitis. La strofa precedente si concludeva con quel solito genetis, è matrice di tutte le cose. Qui è l'artigiana, technitis. È l'artigiana, dove in tutte le cose, e qui vedete lo studio significa trovare un linguaggio adeguato, dei criteri interpretativi, mettere mano sulle cose, smontarle, rimontarle, trasformarle, gestirle, è lo studio, è cercare di capirci qualche cosa, come funziona, come non funziona, perché non funziona, perché funzionava e adesso si è spento, ma perché, che succede, perché si vive, perché ci si ammala e poi perché si muore, poi il piccolo, il grande, la sapienza artigiana. La sapienza è il rivelarsi del creatore. E quindi, vedete, lo studio sperimentato da Salomone come un coinvolgimento progressivo nei segreti della creazione, che la sapienza sa lei come gestire in qualità di artigiana per antonomasia, ed è la sapienza la maestra a cui Salomone fa riferimento, vedete, in un contesto nel quale ha avuto i suoi maestri, e lui stesso è da discepolo è diventato poi testimone che si è impegnato a trasmettere ad altri, ha continuato ad imparare ancora in età avanzata, super adulto e forse ormai quasi moribondo. Ed ecco, la vita di Salomone si è presentata. Primo svolgimento, ce ne sarà un altro, ma adesso noi diamo subito uno sguardo alla sezione centrale, quella che contiene il vero e proprio elogio della sapienza. Non c'è bisogno di grandi commenti, qui sono versetti tra l'altro molto carichi di una teologia che è tutta da contemplare e che non ha bisogno neanche da parte nostra di particolari elucubrazioni interpretative. La sapienza. Vedete, il termine Sofia compare nel versetto 21, versetto 22. In essa, ecco, questa sezione centrale che contiene il vero e proprio elogio della sapienza, si articola anch'esso in tre strofe. Poi ritorneremo allo svolgimento autobiografico. Tre strofe che leggo rapidamente, ripeto, senza dare spazio a chiacchiere con le quali mi sembra che io stia commentando il nostro libro. Tre strofe. La prima strofa, dal versetto 22 al versetto 24, una serie di attributi. La sapienza, vedete, non dice adesso la definizione. È vero che subito viene una strofa in cui tenta di dare delle definizioni, ma qui dà degli attributi, sono 21 tra l'altro, 3 per 7, le qualità, il sostantivo che regge tutto lo sviluppo dei 21 attributi è il sostantivo pneuma, spirito, in essa c'è uno spirito, ed ecco, 21 attributi, intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, mobile, penetrante, senza macchia, terso, inoffensivo, amante del bene, acuto, libero, benefico, amico dell'uomo, stabile, sicuro, senza affanni, onnipotente, onniveggente, che pervade tutti gli spiriti, intelligenti, puri, sottilissimi. Versetto 23, c'è ancora il versetto 24. La vedete, le prerogative, senza che adesso ci soffermiamo a precisare il significato di ciascuno di questi aggettivi, prendiamoli nel loro complesso, prerogative di una energia diffusiva, dinamizzante, fino a quello che ho appena letto nel versetto 23, cioè uno spirito che pervade tutti gli spiriti. È un linguaggio allusivo, evidentemente, un linguaggio che, vedete, recupera espressioni che altrove nella rivelazione biblica sono utilizzate quando si parla della luce, quando si parla del vento, quando si parla delle virtù umane. Qui adesso tutti questi attributi vengono messi insieme in modo tale da più che rivolgere a noi un'argomentazione teorica che sostenga lo studio di una teologia della sapienza, ci ritroviamo dentro a questa capienza mobile percorsa da flussi inesauribili di energia vitale fino al versetto 24. La sapienza è il più agile di tutti i moti, per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa. Dunque, conclusione, come la ricapitolazione di tutti i 21 attributi elencati precedentemente. Qui è il nostro maestro ci tiene a sottolineare proprio la mobilità, una presenza capillare, universale, e parla di una purezza che è valore trascendente, ma che è struttura portante di tutto ciò che esiste. Prima strofa, seconda strofa. Adesso vi dicevo, in realtà il nostro maestro tenta di mettere a punto una definizione, usa in realtà cinque espressioni, una definizione della sapienza, è un piccolo grappolo di definizioni che anche in questo caso prendiamo nel loro insieme, nel loro intreccio, ecco, senza perderci nei dettagli, che pure sarebbero certamente interessanti. Leggo versetti 25 e 26. È una emanazione della potenza di Dio, un effluvio genuino della gloria dell'Onnipotente, per questo nulla di contaminato in essa si infiltra, è un riflesso della luce perenne, è uno specchio senza macchia dell'attività di Dio, è un'immagine della sua bontà. Dunque è una definizione della sapienza, come dire, in rapporto a Dio, il rivelarsi di del mistero di Dio. E vedete qui vale la pena di tener conto di quello che poi in tutto lo sviluppo della rivelazione biblica quel duplice itinerario che man mano nel corso della storia della salvezza, che è stata poi depositata negli scritti, il patrimonio che il popolo di Dio ha trasmesso fino a noi. Bene, un duplice itinerario di rivelazione che adesso, senza appunto per pretendere un'esattezza di carattere dottrinale, ma fanno duplice itinerario, due itinerari fanno capo a due termini che possiamo subito mettere a fuoco. Parola-spirito, c'è un itinerario di concentrazione, il mistero di Dio si rivela nella parola, e la parola è parola creativa, parola che opera nella storia, parola che sviluppa una iniziativa del Dio vivente che è sempre più precisa, determinata, concentrata, fino al massimo della concentrazione che è l'incarnazione, la parola che si è fatta carne. Così Dio si è rivelato a noi. C'è un altro itinerario di rivelazione che è l'itinerario che fa capo al termine spirito, un itinerario di effusione, di allargamento, di espansione, di avvolgimento. È lo spirito di Dio, che è lo spirito creatore, che è lo spirito che è presente e operante in tutti gli eventi, in tutta la storia umana, in tutte le creature, nell'intimo di ogni coscienza. Un itinerario di concentrazione, un itinerario di effusione. E vedete che quello che nell'Antico Testamento si dice della sapienza, il nostro libro è l'espressione suprema, è tutto un itinerario teologico. Nel Nuovo Testamento si ridice per un verso della parola sapienza, per altro verso dello spirito sapienza, ma è il mistero della vita trinitaria di Dio. Il mistero di Dio che si è aperto, che si è allargato, che si è spalancato, è il mistero di Dio che ci è venuto incontro attraverso la parola e vedete, sono le due braccia di Dio, dice tra l'altro Sant'Ireneo, che noi ce le abbiamo quest'oggi, le due braccia di Dio. È come quando si prende in braccio un bambino, lo prendi per un braccio e lo sollevi, ma hai paura che non si spezza, allora lo prendi da sotto e vedete. E noi siamo stati presi in braccio, la parola che ci è venuta incontro è quella strada, quella è il mistero di Dio, sapienza di Dio, fino a quel crocifisso che si è caricato tutte le vergogne di questo mondo, è la parola, sapienza di Dio, ed ecco l'abbraccio nello spirito effuso. E noi ci ritroviamo coinvolti in questa rivelazione del mistero che segue i due itinerari che man mano maturano nel corso della rivelazione antico testamentaria. E qui vedete le espressioni che il nostro maestro o Salomone, che dir si voglia, utilizza, sono per l'appunto il tentativo da parte sua, ed è un tentativo geniale, commovente per noi, fornirci un linguaggio che consenta maturare nella consapevolezza di essere immersi in questa rivelazione del mistero. Perché nel mistero di Dio c'è volontà di rivelarsi. È il segreto che si è dichiarato. Una sorgente d'acqua pura per la vita, ma una proiezione di luce che si rispecchia in un alone di bontà. E noi ci troviamo avvolti, contenuti, presi in braccio, in modo tale da verificare qual è il valore autentico della nostra vocazione alla vita, perché mai stiamo al mondo. Terza strofa, adesso, dal versetto 27 arriviamo al versetto 1 del capitolo 8, e il nostro maestro insiste nel tentativo di fornirci una definizione o delle definizioni, un grappolo di definizioni. E qui adesso la sapienza in rapporto al mondo creato, no? In rapporto a Dio, il suo rivelarsi, in rapporto al mondo, leggo: sebbene unica, essa può tutto, pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova e attraverso le età entrando nelle anime sante. Vedete, attraverso le vicende mutevoli del mondo e della storia, le cose, la sapienza di Dio, ma forma amici di Dio, profeti. Nulla infatti Dio ama se non chi vive con la sapienza. Sapienza in questo caso assume una fisionomia molto simile a quella che noi chiameremo la provvidenza di Dio. E dunque quella provvidenza che è presso Dio, ma che è tutta effusa nella creazione, che è tutta effusa nella storia, per cui Dio ama se stesso nelle cose del mondo, fino all'evento supremo in cui Dio ama se stesso in quel figlio del relitto che si è fatto carico di tutte le vergogne umane. Dio ama se stesso. E allora noi siamo recuperati all'interno di quella sorgente d'amore che è la vita intima di Dio, attraverso le cose del mondo, là dove la sapienza è il rivelarsi di Dio che si sta esprimendo come quell'inesauribile volontà di riconciliazione che è già da sempre e per sempre vittoriosa rispetto a qualunque ostacolo, opposizione, incomprensione o tradimento. E allora qui dice che la sapienza forma amici di Dio, profeti. Nulla infatti Dio ama se non chi vive con la sapienza. Essa in realtà è più bella del sole, supera ogni costellazione di astri, paragonata alla luce risulta superiore. A questa infatti succede la notte, la luce tramonta, ma contro la sapienza la malvagità non può prevalere. Essa si estende da un confine all'altro con forza, governa con bontà eccellente ogni cosa. È come Dio ama se stesso, ma ama se stesso in modo tale da prendere, afferrare, stringere nel suo amore, che è tutto suo, il mondo, comprese le ombre, comprese la notte lì per lì sconfigge la luce, compresa ogni malvagità comunque possa essersi manifestata e si manifesta nella storia umana, una epifania di bellezza che ci rimanda alla irrevocabile positività di tutto ciò che è creato nel tempo e nello spazio. La sapienza è il compiacersi di Dio, creatore delle sue creature, ed è il compiacersi di Dio di questa storia, per quanto inquinata e corrotta sia, è una storia recuperata all'interno di quella sua inesauribile, originaria volontà d'amore. E qui, vedete, diamo solo uno sguardo a pochi versetti che seguono, la prima strofa del secondo svolgimento autobiografico. Vedete, le pagine che stiamo leggendo possono tenerci in sospeso per un altro corso di esercizi spirituali, ma noi, diamo tutto per scontato, lo sapevo già, l'avevo studiato al catechismo, ecco, quindi sempre le solite fantasie, no? Dei preti che pensano di dire cose originali e invece me l'aveva già insegnato la suora che mi ha preparato alla prima comunione, insomma. Secondo il svolgimento autobiografico, leggiamo sulla prima strofa. Uomo mortale, vita uomo contemplativo, uomo allo studio. E adesso dice: questa ho amato e ricercato fin dalla mia giovinezza. Ecco, prima strofa del secondo svolgimento, e Salomone dice: io sono un uomo innamorato. Ho cercato di prendermela come sposa, ninfi, come sposa, la compagna della mia vita. E da qui, vedete, fino al versetto 9, dove Salomone dice, è l'ultimo versetto della strofa: ho dunque deciso di prenderla compagna della mia vita, sapendo che mi sarà consigliera di bene e conforto nelle preoccupazioni e nel dolore. Dopodiché la strofa si sviluppa alla maniera di un canto, come una serenata che l'innamorato dedica alla compagna che ha scelto per la sua vita. Un uomo innamorato, dice, sono io qui. Vedete, mi sono innamorato della sua bellezza, il versetto 2, era stis. Io mi sono innamorato della sua bellezza. E il versetto 9 dice, adesso ho deciso. E dal versetto 3 al versetto 8, ecco, le qualità. Essa manifesta la sua nobiltà in comunione di vita con Dio, perché il Signore dell'universo l'ha amata. Essa infatti è iniziata alla scienza di Dio, sceglie le opere sue. Se la ricchezza è un bene desiderabile in vita, quale ricchezza è più grande della sapienza, la quale tutto produce? Se l'intelligenza opera, chi tra gli esseri è più artefice di essa? Se uno ama la giustizia, le virtù sono il frutto delle sue fatiche. Essa insegna infatti la temperanza, la prudenza, la giustizia, la fortezza, delle quali nulla è più utile agli uomini nella vita. Se uno desidera anche un'esperienza molteplice, essa conosce le cose passate, intravede le cose future, conosce le sottigliezze dei discorsi, le soluzioni degli enigmi, pronostica segni portenti, come anche le vicende dei tempi e delle epoche. Beh, non vi spaventate per l'accumulo di qualità che il nostro Salomone innamorato attribuisce alla sapienza. Vedete, perché nella sapienza ci sono rivelati i gusti di Dio. E allora ecco che Salomone si trova coinvolto in questa relazione d'amore con la sapienza, che lo sintonizza con l'intimo della vita di Dio, con l'amore che viene da Dio, con i gusti di Dio. Allora parla della ricchezza, le competenze pratiche, le virtù cardinali, la molteplicità delle esperienze. Ma ecco, innamorarsi della sapienza per Salomone ha significato scoprire che qui è la qualità più preziosa e più prestigiosa della nostra vocazione alla vita, e essere messo in grado di corrispondere all'amore di Dio. Voi sapete che gli esercizi spirituali si fanno ad obtinendum amorem, contemplatio ad amorem, si dice in latino, ma è la finalità degli esercizi spirituali. Fermiamoci qua. Thank you.